Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio del Pointer Podcast. Torniamo anche oggi con un nuovo ospite, ma prima di introdurlo ci presentiamo di nuovo. Io sono Luca e come sempre insieme a me ci sono Alessandro.
Ciao ragazzi.
E Eugenio.
Ciao.
Come va? Tutto bene?
Bene,
tutto
sì.
Bene.
Bene. Anche oggi abbiamo un ospite, come vi ho anticipato, e noi giusto vi introduciamo un po' come lo abbiamo trovato, perché qualche tempo fa, ormai credo sia forse un anno, non lo so quanto tempo è passato, mi sono un po' perso, abbiamo visto un video su YouTube in cui il nostro ospite era stato intervistato da un altro YouTuber, e questo video ce l'hanno segnalato in molti in realtà, non l'abbiamo visto indipendentemente senza essere, diciamo, coordinati, poi ce l'hanno segnalato anche altre persone. E mi ricordo che quando avevo visto questo video, la persona che stiamo per intervistare non aveva detto il suo nome nel video, aveva usato il suo nome d'arte, diciamo. E dopo aveva però detto qualcosa del tipo: se è abbastanza facile trovarmi poi in realtà. E quindi io avevo un po' cercato su LinkedIn, alla fine l'avevo rintracciato, o almeno pensavo di averlo rintracciato, insomma. E,
Stalker.
Quindi senza... esatto. E, avete già sentito la voce dell'ospite che, come avete visto anche dal titolo, è Mr. Rip, Giorgio. Ciao Giorgio e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a voi. Ho visto altri vostri podcast molto interessanti, fa piacere di essere qui.
Grazie.
Grazie.
Grazie. Allora, noi ci siamo preparati un po' una scaletta vedendo anche un po' quello che hai fatto ultimamente su YouTube. E proprio volevamo partire proprio da YouTube per poi spostarci su un altro tema successivamente. E molti credo ti hanno conosciuto prima con il blog, con il tuo blog, e poi magari sono passati forse su YouTube, su Twitch. Adesso su YouTube stai facendo molti contenuti che sono anche diversi tra loro. Abbiamo visto, ci sono video in cui fai coding, live ad esempio come quella che è uscita ieri, sempre con Marcello Ascani. Ho visto un altro video che era il tablerone, mi sembra. Com'è nata l'idea di fare tutto questo su YouTube e di portare tanti contenuti anche differenti tra loro?
Oh, ok, ora ci penso, vediamo un po'. Intanto hai detto molti mi conoscevano anche prima. In realtà adesso è un po' drammatica questa cosa, perché essenzialmente chiunque sento fa: ah, ti conosco da un sacco di tempo, dal video di Marcello Ascani. Ma veramente esisto da altri 44 anni prima come essere umano, e avevo un blog, ho un blog su cui ho scritto per 5 anni prima di andare su YouTube. Avevo un pubblico completamente diverso, internazionale, soddisfacente, c'erano qualche migliaio di persone. Adesso ho superato i 30.000 su YouTube e è un po' diverso, e quindi la maggior parte mi conosce più per la mia attività di YouTube. E tra l'altro di questa maggior parte, la maggior parte mi conosce da dicembre, per cui fa un po' strano. Chiunque mi vede, la maggior parte di quelli che mi vedono non sapevano chi ero prima di dicembre. Comunque, come è nata l'idea di far cose su YouTube? Ma io ho sempre sognato, ho fatto anche tantissimo teatro per anni, mi sento, ho due anime, un'anima seria e un'anima un po' più... si può dire cazzona? Oh, non l'ho detto. ho un'anima seria e un po' un'anima cialtrona, diciamo. E quindi su YouTube vorrei portare entrambi i messaggi. Cioè, vorrei portare tanta roba. Da dove cominciamo? Come è nata l'idea? Come è nata l'idea? L'idea non è nata, è stato un po' successo. Mi sono lasciato trasportare. Io comunque volevo prima o poi metterci la faccia col mio blog. Io ho bloggato in maniera anonima, ma era un anonimato di Pulcinella, un po' come adesso, no? Che non diciamo mai il mio cognome. No? Molti in Google, che non chiamavo neanche Google sul blog, sapevano chi ero io. Quindi diciamo che non era tutto questo anonimato. Tutti i miei amici sapevano che bloggavo, non ero paranoico sulla mia identità. Semplicemente non volevo fosse facilmente googolabile dal vicino di casa, no? Cioè io torno, non so, vado a vivere in un posto diverso e il vicino fa: ah, cerchiamo un po' questo Giorgio, ah cavolo, guarda quanti soldi che ha. Volevo evitare una roba del genere, però ero ok se chi mi seguiva, chi entravo in contatto conoscesse la mia vera identità. Incontravo anche fisicamente molte persone, e quindi comunque ho detto: vabbè, è un anonimato un po' di Pulcinella, volevo prima o poi metterci la faccia per davvero e uscire un po' allo scoperto. Lì mi ha contattato Marcello Ascani, un po' colto la palla al balzo. In realtà l'ho colta male, perché tornassi indietro, io poi ho aperto il mio canale YouTube forse un mese dopo, avevo già più di 1000 iscritti, da qualche parte avevo tipo scritto, vabbè, se arrivo a 1000 iscritti faccio un video. A quel punto tornassi indietro l'aprirei forse un mese prima, così che quando è uscito quel video magari, non lo so.
Certo.
Non sono così bravo con il marketing. ok, non so, mi sono perso qualcosa. Rifatemi un po' la domanda.
Sì, no, era più o meno questa la domanda, più che altro come ti è venuta l'idea anche di fare contenuti diversi su YouTube, no? Perché di vario tipo.
Allora, io ho scritto, io scrivo. A me piace scrivere, quindi io ho scritto 100.000 cose che su cui non ho ancora fatto video, tra cui ho scritto quello che sarà il mio channel trailer, quindi una sorta di... che mi è servito per documentare la mia mission, cioè cosa ci faccio io online, che messaggio voglio portare, perché al momento chiunque arriva addosso a me dice vabbè, è un po' confuso, di che parla, perché non sei il tizio che parla di X e basta? In realtà io sto elaborando questa mia mission, ce l'ho più o meno chiara in testa. In realtà vorrei aiutare il prossimo a coprire un po' quello che è l'education, inizio di carriera nel mondo tecnologico, gestione dei soldi e libertà. Cioè prendere un diciottenne allo sbando oggi e portarlo ad arrivare a 35 anni, in cui da lì il percorso è stato piacevole e da lì parte una fase in cui può veramente essere 100% intenzionale. Che al momento penso che ci sia anche una mentalità molto incagliata sul cerca il posto di lavoro, la pensione a 75 anni. Quindi io ho sempre voluto liberarmi il prima possibile dai vincoli e tutto il resto, e quindi come farlo? Seguendo... Tante cose. Il primo step, come ho detto, è l'apprendimento, quindi il learning, una costruzione anche di pensiero critico. Quindi, come vedete, devo ancora un po' affinarla la mia mission, quindi cosa ci faccio online? Però l'ho scritta, devo solo registrarla, pubblicarla, poi punterò sempre a quel video, sarà più facile.
Beh, direi che la mission è estremamente lodevole da perseguire, questo tipo di mission. E... diciamo, noi sappiamo che tu hai avuto un passato in Google, eri un...
Era un software engineer livello 4, quindi in teoria si chiama software engineer, lo step dopo era senior, quindi non sono mai stato senior, sono ancora un... non junior, software engineer sta bene così.
E immagino, come ci stavi già dicendo prima, che nel tuo ufficio sapevano della tua presenza online nonostante avessi un pseudonimo.
Sì, gli ultimi tre miei manager hanno fatto: ah, Giorgio, so che sei forte nella comunità dell'early retirement, ma ad alta voce nell'open space. io minuscolo così dicendo, ma no, ero famoso, no. Però sì, in Google avevo più meeting con altri Googler per parlare di investimenti che per parlare di cose tecniche, negli ultimi due anni, diciamo. Quindi sì, sapeva, molti Googler lo sapevano, anche i miei manager, sì.
Quindi, nel senso, dato che pubblicavi i tuoi guadagni, non c'è mai stato un momento in cui Google ti stava chiedendo magari di non divulgare quel tipo di informazioni?
Google, come Google, in realtà no, cioè l'azienda è una roba lontanina, non è che arrivava Larry Page che fa... Giorgio, scusa, poi per caso no. Sorry, Larry, grande, ti amo. Però al massimo, no, nessuno ha mai fatto, nessuno di HR è venuto a dirmi, guarda, le policy aziendali sono che, no, assolutamente no. In teoria ho bloggato per tanti anni, se vogliamo, senza comunicarlo al mio datore di lavoro, e nelle policy, nel contratto, comunque, se tu iniziavi un'altra attività intellettuale, in qualche modo in contrasto, non lo era il mio blog, però tecnicamente Google può da dirmi, ah, quello che hai fatto è proprio di Google, può da prendersi il mio blog, però Google va a fare queste cose qua, cioè, sarebbe anche un danno di PR mostruoso. Però no, Google come entità non mi ha mai detto niente. Molti colleghi sono stati incuriositi, cioè in Google non era un tabù parlare di quanto si guadagna, c'era anche un documento interno, uno spreadsheet di salary comparison in cui tutti, chi voleva metteva il proprio stipendio, il livello e l'ufficio in cui erano basati, e quello fece incazzare a morte quelli di Londra perché hanno scoperto che loro prendevano i soldi di uno dei due livelli in meno a Zurigo. Però c'era, cioè non era bandito parlare di quanto guadagnavi e via. E non era neanche un tabù parlare di cose come early retirement o financial independence, queste cose qua. Anzi, se avevi 50 anni e stavi ancora lì, la gente diceva: ma che lavori ancora a fare, scusa, quanti soldi ti servono?
È interessante, perché io pensavo, non conoscendo la cosa, che fosse una necessità il fatto di essere pseudonimo sul blog e invece di non mettere il nome. Invece ti piaceva proprio il fatto di essere pseudonimo, diciamo, per quello.
Beh,
che dicevi
volevo
prima.
Allora, io seguivo moltissimi blog di financial independence. Poi se volete ne parliamo di questo topic, Mr. Money Must, Early Retirement Extreme, e nell'epoca 2010-2015 molti erano anonimi. E chi non lo era un po' più fuffarolo, perché parlava del nulla. Chi invece era anonimo, spesso lo scudo dell'anonimato era usato anche per poter andare in dettaglio specifico sui numeri, no? Io ho detto: voglio essere trasparentissimo, però un attimo mi sentivo un po' a disagio a ammettere quanti euro spendevo, quanti franchi spendevo ogni mese, quanto cresceva il patrimonio, e poi a un certo punto non è più stato così. Ad oggi mi sento tranquillo ad essere trasparente, però quindi all'inizio era uno scudo verso, per potermi permettere di essere trasparentissimo sugli aspetti numerici. Non volevo fare il blog che parlava investite così, che bello. Mm-hmm. Volevo dire: questo è quello che faccio io, quello è quando ho comprato, questo è quello che è successo, qui sono stato un pirla, qui ho avuto fortuna, qui ho fatto una strategia pensata, qui ho cambiato la strategia. Volevo che fosse una webcam nel mio cervello e nella trasparenza pura. Ho puntato solo quello lì.
Ok, e allora adesso ti farò la domanda che serve un po' da ariete per entrare nell'argomento blockchain.
Vai,
dato che
così.
Sì, ti piaceva, diciamo, questo anonimato sul blog, per i motivi che hai detto. La blockchain, diciamo, è pseudonima. Quanto ti piace del mondo blockchain il fatto che ci sia lo pseudonimato? Quanto invece non ti interessa perché pensi sia una cosa totalmente distinta rispetto a quello che hai fatto?
Entrambi gli aspetti sono interessanti. Propendo più dal fatto che poi in realtà parliamone, perché non è vero che c'è proprio anonimato nella blockchain, cioè c'è anonimato per chi sa rendersi anonimo, per mm-hmm. chi non è capace, quindi in teoria come dire, alla persona onesta gli si può contare quanti coin ha e dove va a fare la spesa, a quello che vende organi di bambini rubati a Mogadiscio, quello è in grado, non lo troverai mai, quindi sì. In teoria è un anonimato per chi è un super user, per chi è se mio padre userà la blockchain, sarà, tutti potranno sapere quello che ha. Quindi in teoria non sono convinto che questa cosa sia del tutto positiva. E, di per sé non sono un grande fan dell'anonimato. Io ho sempre detto che ero anonimo, ma mi ritenevo più pseudonimo che anonimo. Cioè, per me l'anonimo è quello che si fa un account oggi, viene su YouTube e ti commenta: ma che dici, tutte stronzate. Lo pseudonimo è quello che invece ha una certa reputazione da difendere, è lo stesso account, non so, Scott Alexander, che è un famoso blogger nel mondo rationality, che non si chiama Scott Alexander, non sappiamo come si chiama, è un personaggio pseudonimo, però ha una reputazione, gli si può dire: ehi, tu guarda che 3 mesi fa hai detto una cosa opposta, oppure se dice qualcosa di sbagliato, le prossime cose che dice. Quello per me, io così mi sentivo, era uno pseudonimo, una persona senza faccia, ma con accountability e responsabilità delle proprie azioni. Quindi a me l'anonimato puro non piace.
Ok.
Però lo fai dire a Lady Gaga: ah, tu sei anonima. No, si chiama in altro modo, ha scelto uno pseudonimo.
C'è comunque una coerenza dietro su quello che viene fatto. Quindi
c'è una storia, coerenza, accountabilità e reputazione. Cioè se Satoshi Nakamoto pubblica un altro paper e dice: adesso faccio le scorregge con le ascelle, ha una reputazione a difendere. Chiaro. Se invece un altro si chiama Akrz57 e fa la roba del genere, non è nessuno. Quello per me è l'anonimato che mi spaventa un po'.
Ci sta. E rimanendo sempre in tema blockchain, un po' di tempo fa ho visto un tuo video in cui hai detto una cosa che mi ha interessato molto e volevo sapere un po' che ne pensavi, insomma, se approfondiamo la cosa. Parlavi del fatto che gli smart contract ti piacciono molto, la parte invece di cripto come moneta non ti fa impazzire, ma soprattutto non ti piace la trustless nel mondo cripto. E è interessante perché la trustless è forse quello su cui si basa la blockchain, soprattutto nello scambio e in tutto il resto. Quindi perché non ti piace la trustless?
Ok. Allora, intanto premetto che le mie opinioni nel mondo Web3 cerco di allargare gli orizzonti del mondo web 3, sono in via di formazione e talvolta una frase che mi piace molto, forse detta da non mi ricordo chi, è che la saggezza è riuscita a tenere in testa opinioni anche contrastanti, cioè capire che non c'è da andare, la verità non è bianco o nero, ma è comunque tenerle in testa, elaborarle prima di emettere sentenze, anche se talvolta me ne esco con delle frasi un po' sentenziose. Però ad esempio nell'ultimo anno e mezzo la mia opinione sta evolvendosi e io reputo ancora cose come il Bitcoin, per me è proprio monnezza allo stato puro, non capisco perché, è monnezza pura. Altri aspetti del mondo web 3 mi affascinano, ma al momento sono ancora monnezzosi, ma con potenziale fantastico. Ad esempio il mondo smart contract mi piace, mi diverto tantissimo a programmare. Ho proprio ieri notte ho scritto uno smart contract che ho chiamato Decentralized Ponzi Scheme, che è fantastico. È un Ponzi Scheme ufficiale, quindi è uno proprio di quelli in cui tu metti soldi, dai il tuo link a un altro, mette soldi, non c'è niente, è solo un Ponzi Scheme. Quindi a me affascina molto in realtà le potenzialità che si possono fare. Però la domanda era sulla trustless. La trustless, come ogni idealista, prima reazione è stata figata, cioè figata, vai, non dobbiamo avere nessuna entità a cui aver fiducia, a cui dar fiducia, bla bla bla. Però poi se vedi gli use case in cui la fiducia è utile, ci stanno, cioè se c'è una frode, se uno mi punta una pistola in testa, mi fa trasferire wallet da una parte all'altra, se un intermediario salta zampe all'aria, in queste cose qua la finanza tradizionale è interessante. Poi spesso la trustless si associa anche alla permissionslessness, cioè il fatto che tu puoi fare cose senza che ci sia un'entità che ti guarda i cancelli, no? Per cui se vuoi, se uno può fare uno smart contract con dentro una foto pedofila e te la tieni, rimane lì, chi te la leva? Quindi non so, ho odiato e odio ancora la maggior parte dei middlemen, perché sono in questo momento delle mafie, parolacce, però non so, non posso neanche fare esempi di categorie perché sennò mi fanno causa. Non so, quella gente che certifica quando compra vendi case, non si posso neanche fare allusioni. Non lo so, sono tante categorie di middleman che dici, perché devo pagare un miliardo a uno per mettermi un timbro su un foglio, una marca da bollo? Però anche la totale assenza è un problema. Quindi per me la cosa bella della trustless e della permissionlessness è che magari spingeranno il mondo tradizionale ad andare più in direzioni light, cioè è il bello del Ryanair che ha portato anche le compagnie tradizionali ad abbassare i prezzi dei biglietti aerei, quello è il concetto. Però ecco, la mia opinione sulla trustless al momento è mix. Da una parte alcuni aspetti belli, altri però non sono convinto che, ripeto, mio padre possa agire tranquillamente in un ambiente che con un click dai un milione a un altro e non nessuno te li porta indietro, non puoi andare a chiamare la carta di credito e bloccare il pagamento.
Chissà. Quindi diciamo, a prescindere dalla blockchain, pensi che la blockchain porterà comunque le strutture tradizionali attuali andrà verso una struttura un po' più decentralizzata?
Secondo me questo qui sicuramente è un side effect, poi non so se sarà l'unico o se in realtà i dinosauri moriranno e vivrà quest'altro mondo. Però sicuramente anche dovesse questo mondo blockchain risultare tutta quanta fuffa, magari avrà portato dei miglioramenti paralleli nel mondo tradizionale. Okay. Io nei mondi tradizionali forse quello bancario è quello che mi dà meno fastidio, cioè io riesco a fare cose con pochissimi costi intermedi, però parlo della situazione privilegiata, vivo nel paese delle banche, sono ricco. Magari può darsi che un tizio in Nigeria dice giustamente, io in banca posso al massimo prelevare $10 al mese, se il governo decide non prelevo più niente. È ovvio che parlo per il mondo civilizzato.
Sì, per assurdo è più utile a chi non ha un accesso semplice alle banche che a chi lo ha, perché attualmente fa semplicemente una transazione su Ethereum, costa uno sproposito, quindi sicuramente più economico, fa un bonifico.
Tra l'altro.
Riprendo quello che dicevi prima, ti sei avvicinato a scrivi smart contract live anche su Twitch, ti diverte un sacco il modo con cui scrivi? Come...
è una goduria, cioè io ho, aspetta, al volo questa, poi dico, erano anni che non mi divertivo a scrivere codice, in Google mi era proprio passata la passione, ma proprio tutta, ho strizzato ogni goccia e lavorare nel mondo... non so, web development, molto spesso anche su, dietro l'algoritmo. Io ho lavorato per un anno, in anno e mezzo, in Google Shopping, e stavo in ranking, quindi proprio nell'algoritmo, roba che scrivi una linea di codice al mese praticamente, e mi ero devastato. Ho provato una nuova esperienza in machine learning, però non avevo voglia di fare niente, proprio niente, di aprire il computer. Ora sono 2 mesi che sto scrivendo codice in Solidity e voglio farlo anche la notte, quindi quantomeno mi sto divertendo un casino. Poi al momento sì, è ovvio che parliamo di, puoi solo fare cose che muovono numeri virtuali su un ledger virtuale, quindi ovvio che le prime cose che ho fatto è stato un Ponzi scheme, una banca finta, una lotteria, o farò un casino. Quindi riusciamo a uscire fuori da sta roba? Cioè c'è qualcosa al di fuori di questo? Oppure è soltanto un Ponzi scheme? Lo sto cercando di scoprire.
Cos'è che ti diverte nello scrivere codice in Solidity? Il fatto risorse limitate oppure...
A parte sì, finalmente si torna a fare un po' di economia. Cavolo, io quando sono nato e ho scritto codice sul Commodore 64, un videogioco di calcio manageriale che a un certo punto è andato in out of memory e quindi dovevo gestire 64k di memoria. Era ingegneristicamente bello avere cura delle proprie risorse e non lanciare cartacce per terra. In Google facevo un Hello World in Python, veniva compilato, linkato, reso binario, erano tipo 3 terabyte di binario. Che ti frega, mandalo su, ma c'è un memory leak, ma che ti frega, ora ce ne abbiamo tantissima. Quindi che spreco, a parte questo qua, quindi il fatto di avere un'economia attorno alle risorse è fantastico, avere risorse scarse è più educativo. E poi il modello di esecuzione, a me lo smart contract piace proprio, a me già da ragazzino piacevano gli automi a stati finiti, mi piaceva proprio la macchina a stati, quindi in cui fai transizioni di stato, cioè è proprio il modello ce l'ho proprio in testa. Il web development non ho mai capito il codice quando veniva eseguito, chi faceva chiamare callback, non è mai stato mio. Quindi forse è molto più facile al momento programmare smart contract, proprio facile. Sarà forse questo qui. Mi sembra più facile riuscire a raggiungere una mastery, mentre negli altri ambiti eri sempre veramente, non potevi mai capirne più dello 0.1%. Scrivere codice per machine learning è veramente tu che stai in un oceano e devi provare a pescare un pesce bendato, che ce n'è solo uno in tutto l'Oceano Pacifico, e metti la mano dentro. Cioè, non è divertente.
Vero.
Faccio metafore spesso un po' così, scusate.
Bellissima, hai reso perfettamente l'idea. Azzeccata.
E è super interessante anche il fatto che lo porti live su Twitch. Perché, come mai ti è preso di portarlo live su Twitch questo?
Ah, io spesso le cose le faccio per mettermi il pepe al culo, per mettermi fretta. Che significa che... Io questi giorni la mia vita è veramente una roba allucinante, ho 40.000 progetti e ho detto voglio dedicare un giorno intero allo studio Web3, che è poco perché vorrei fare di più, vorrei fermare tutto il resto, dire anche alle mie figlie, ragazze, cambiate il pannolino da sole, io devo scrivere codice per Solidity. E quindi ho detto, come faccio a essere sicuro che quel giorno lo dedico a Solidity? Accountability, mettermi una deadline a me stesso, quindi se io devo presentarmi di fronte a centinaia di persone alle 3 di pomeriggio, la mattina devo studiare, sennò che gli racconto a questi. E quindi questo è così. E poi penso che sia utile, perché al momento vedo poca gente che fa cose di questo tipo, già di coding c'è poco, non so se fosse quasi nessuno, e molto spesso tutti quelli che parlano di blockchain ne meta parlano o parlano degli aspetti politici o degli aspetti di compravendita, di trading, di così, o di seghe mentali su quello che potrebbe. Nessuno dice, beh ragazzi, ma che cos'è sta roba? Cioè, di che stiamo a parlare? Guardiamo dietro sospendendo il giudizio per un po', e così fatevi. E poi soprattutto, ragazzi, ci sono tantissimi lavori in quest'ambito. Ora sarà, magari può darsi che sarà uno scam assoluto, però in questo momento se tu sei un Solidity developer con un paio d'anni di esperienza, ti arrivano centinaia di $K addosso mentre cerchi di schivarli a pacchi da 50. Quindi cioè, piuttosto che parlarne tutto il tempo, usatelo, e così magari poi guadagnate qualche soldo a svilupparci sopra. Cioè, io sempre così, a me piace far cose, piace skillarmi, cioè non...
Ci sta. Cioè, guarda, ho le ultime 2 domande lato blockchain, ma che in realtà forse sono un po' marginali, non è proprio blockchain in sé per sé.
Vediamo.
Ma una è, tu sei a Zurigo. Zurigo è definita la Crypto Valley.
Zugo, vicino. Ok. Mezz'ora da Zurigo.
Ok. Quanto, cioè, c'è fermento in quella zona lì, in ambito blockchain? O...
Guarda, a Zurigo tutti parlano di cripto negli istituti notarili. È pieno di notai che parlano di cripto, di come si apre un'azienda. Oggi sto facendo bonifico della mia quota dentro la nostra startup di cripto a Zug. Ma non è che tu ti immagini come se fosse tipo la Silicon Valley, che vai lì, ci sono i campus di gente che sviluppa cripto. Non c'è nessuno, nessuno sta a Zug. Quindi è pieno di cripto, aziende, ma di gente che fisicamente sta a Zug, che sviluppa cripto, non... boh, qualcuno ne vuole camerette.
Ok, ok, non me l'aspettavo.
Sarebbe figo, la vera Crypto Valley. Esatto. Cioè, sarebbe figo che ci fossero i campus di gente che sviluppa. Ma in realtà, per quello che so, se non sbaglio, anche... Hong Kong, bla bla bla, quelli di Cardano mi sembra si stanno muovendo, e forse anche la Web3 Foundation si sta un po' muovendo da qui, non lo so.
Forse sì, non so.
Però sì, tutti fondano aziende qui, nessuno lavora da qui.
Ok, e l'altra domanda che ti faccio, e non so quanto sia rispondibile, ma hai lavorato in Google, sai se grandi aziende si muovono in questo ambito o rimane una cosa... orientata solo a aziende che diventano grandi ma ancora non sono nemmeno paragonabili a...
Bella domanda, e oggettivamente quando le grandi aziende si muoveranno seriamente è il primo segnale che le cose potrebbero essere permanenti, perché tutti quelli che adesso ti portano del tipo guarda questo fondo di investimento sta aprendo un bel ETF per le cripto, hai visto, sono importanti, no, stanno cavalcando l'onda. Quindi una volta che Google dirà questo progetto cripto, allora sarà una cosa seria le cripto. E al momento, per quello che so, Google era proprio bandito, c'era già, io stavo in Google nel 2017, verso il Q4 2017, quando c'era il primo picco prima del crollo di fine 17, e che il mio manager stava comprando dei miner dalla Cina, cioè tutti parlavano solo di cripto. Due erano stati licenziati perché avevano messo nei data center MapReduce che minavano token. Bellissimo. Cioè erano anche mail, forse una mail di Sundar Pichai ancora conservata, che dice appunto ragazzi, cioè noi cripto per noi è una parolaccia in questo momento, cioè noi non facciamo cripto, noi non siamo cripto, chi viene beccato a scrivere codice cripto che lo mette nei nostri server viene, cioè cripto era una parolaccia in Google fino al 2020, fino a inizio 2020, ora sto fuori da quasi 2 anni, quindi non so, non credo che abbiano fatto grandi passi. So per certo, sappiamo tutti per certo, che Facebook sta muovendo i primi passi e si parla di probabilmente loro ridefiniranno il concetto di NFT e di marketplace del genere, quindi Facebook sicuramente sta muovendo i primi passi nel concetto di oggetti digitali.
È vero pure, cioè, quello che dicevi è vero, nel momento in cui le big tech si affacciano verso questo mondo, il mondo diventa reale, vero, è una cosa su cui possiamo fare affidamento. È vero pure che nasce come una cosa decentralizzata, e nel momento in cui entra Facebook forse non lo sarà più tanto.
Ma non lo è neanche già adesso. Io consiglio, ho letto proprio qualche giorno fa, e nel tablerone di stamattina l'ho mostrato, l'articolo di Moxie, il fondatore di Signal, che parla delle sue prime esperienze nel Web3. E più o meno ha avuto un approccio come il mio, cioè ha detto io non ne so molto, cerco di essere distaccato, però intanto sviluppo 3-4 app, voglio un po' sporcarmi le mani. E l'analisi che ha fatto è abbastanza tosta, cioè andate a leggere, se potete, Moxie, non so il cognome, si chiama Moxie Web3, trovate subito questo link, o se vedete il mio tablerone di stamattina. E lui dice che alla fine la realtà è che dal Web 1 al Web 2 la gente, siamo passati al Web 2 perché la gente non voleva i server in casa, cioè nessuno vuole essere decentralizzato, e anche le tue app, nulla, l'unica roba che è veramente decentralizzato sono i lato nodi, il lato server. In realtà qualunque cosa, anche il tuo MetaMask, sei convinto, ma in realtà passa attraverso Infura. Certo. E quindi ci sono 2 o 3 aziende, sì, che sanno tutte le transazioni di tutti. Sì. E non solo, MetaMask usa anche le API di OpenSea, per cui se tu decidi OpenSea ti leva... Cioè abbiamo già ricreato le piattaforme che vanno più veloci dei protocolli. Mm-hmm. E quindi non so, cioè già un piede nella fossa la decentralizzazione pura. E più va avanti la blockchain, più fra 10 anni Ethereum sarà 30 terabyte la blockchain, e quindi saranno meno nodi possibili. Certo. Alla fine è sempre in mano a qualcuno stai. Tu ti senti decentralizzatissimo col tuo smartphone, è una view su dei server con dei dati che ti passa una compagnia intermedia che sa tutte le transazioni di tutti, che te li passa a te e tu neanche li verifichi. Quindi ti fidi, se un domani Infura deciderà di dirti che c'hai 100 token, ti dirà che c'ha 100 token. Non lo so, ho paura che sta decentralizzazione... l'abbiamo un po' troppo
sopravvalutata.
No, magari di per sé è figo, ma al momento non c'è. Cioè, siamo convinti che c'è decentralizzazione, ma ce n'è abbastanza poco.
Un po' mitizzata, diciamo.
Sì, un po' mitizzata. Ne parliamo come se tutti parlassimo di la pizza italiana, e poi scopriamo che la fanno soltanto i turchi, le pizze italiane. Diciamo, ok, aspetta. Se domani la Lega dei turchi che fanno le pizze decide che la pizza si fa con l'ananas, e lui dice, pizza italiana buonissima, ma che è sta ananas su sta pizza? Cioè, c'è il rischio che non sappiamo.
Poi è vero, ci sono i servizi decentralizzati, ma probabilmente Bitcoin è centralizzata ancora prima dei servizi, anche Ethereum. Ci sono le mining pool che
a
già lì...
A parte anche la governance, no? Se domani decidono... Sto sviluppando, mi diverto un casino, però ho visto il yellow paper di Ethereum che dice quanto pesa al chilo ciascuna operazione. Una somma, facciamo costa 2, questo costa 5. Ma cos'è sta roba? Cioè, domani decidono di cambiare queste cose, la gente si cambia paradigma di programmazione perché abbiamo le moltiplicazioni, facciamo costare di meno. Cioè, per me le blockchain, le più grandi, Bitcoin e Ethereum, sono bei proof of... come si chiama?
Bei... Concept.
Sì, proof of concept, so di proof of work, proof of concept. Sono bei concept, sono da estendere, tant'è che a me piace un pochino il progetto Polkadot, perché se mi sembra un Ethereum più figo fatto da Gavin Wood, quello mi affascina, quel progetto. Però ecco, non sappiamo ancora se sarà sostenibile, certo. Se sarà veramente il futuro sta roba qui.
Sì.
Però mentre un anno fa ero completamente, mi sembrava tutta monnezza, oggi riesco a vederci alcuni aspetti che potrebbero essere interessanti. Secondo me la connessione sarà soltanto possibile se il concetto di oracolo riusciremo a renderlo più vero. Cioè, se riusciamo a osservare il mondo e mettere dati dal mondo esterno nella blockchain. Ci voglio un contratto che se domani piove mi devo comprare un ombrello automaticamente. Voglio qualcosa che connette il mondo reale con sti numeri in questi database. E al momento, vediamo. Piace questa cosa.
E adesso abbiamo finito, diciamo, l'argomento blockchain.
Okay.
Cambiamo un po' argomento. Abbiamo detto, hai detto anche tu, che hai lavorato a Google. Però prima di Google ci sono state altre aziende, dopo di Google sei passato di nuovo nell'ambito di ricerca e adesso c'hai una tua startup, da quello che abbiamo
Un paio di cose adesso, sì.
Ci sono stati vari cambiamenti, insomma, sei arrivato da Google, che per molti potrebbe essere il lavoro, diciamo, dei sogni, no? Per tantissime persone. E cos'è che ogni volta ti ha spinto a cambiare e a rinunciare magari a un lavoro, appunto, dei sogni?
Il dolore di non voler continuare a farlo. Tu dici dolore in Google. Beh, a un certo punto, io nel mio blog ho documentato la mia storia sempre come dream job numero 1, dream job numero 2, dream job numero 3, dream job numero 4, perché in realtà anche laurearmi in ingegneria informatica e fare ricerca in robotica, per me era il sogno da bambino. Cioè, io guardavo Gig Robot, guardavo Mazinga, so vecchio, e quindi lavorare con i robot era il sogno. Entro, vedo che è una merda, e dico, mazza che sogno brutto, e prossimo sogno, sviluppare videogiochi. Cioè, era troppo figo sviluppare videogiochi, da ragazzino giocavo, mentre guardavo Gig Robot, io scrivevo un codice di gioco per il ciclismo manageriale. Sì, piacciono i giochi manageriali, diciamo, da ragazzino, perché la grafica non mi piaceva, quindi c'erano giochi in cui i personaggi invecchiavano, poi morivano, poi li facevo morire male, facevo morire in piccolo. quindi sviluppare videogiochi era il mio sogno, cavolo, e quindi vado a lavorare al mondo videogiochi, bello, faticosissimo, tanti compromessi, e quindi madonna che sogno triste, questo era il sogno della vita, no? A quel punto basta, voglio mettermi in proprio, io non sopporto avere un capo, e ho fatto 2 anni da freelance. Quello era un lavoro che avrei fatto a vita, cioè, lì mi divertivo tantissimo, e quindi quello era effettivamente un dream job da cui non sono andato via perché mi ero annoiato, mi ero stufato, avevo capito che faceva schifo, ma solo perché poi mi ha chiamato Google e a Google non ho saputo dir di no. E poi in Google 2-3 anni piacevoli, poi dopo tanto dolore, cioè dolore, sono anche in malattia, sono stato per burnout, e possiamo esplorare questo mondo, è lunghissima, alcune cose le ho anche un po' dimenticate, il mio cervello le rimosse, però a un certo punto sei un piccolo pezzettino, strapagato, fai cose che a nessuno gliene fregherà mai niente, ti danno un sacco di soldi, hai una valanga di sensi di colpa, nessuno sa che esisti, cioè... Se scrivevo videogiochi e il mio nome era nei credits, la gente, tu hai fatto quel gioco. Io qui stavo cambiando colore a un bottone su Google Maps. cioè, ma chi mi alzavo la mattina e dicevo, ma veramente è tutto qui la vita? Cioè, io ho studiato proprio tantissimo, sono il successo, chiunque dall'Italia mi scrive, mi dice, sei un nostro idolo, e io so cambiare colore a un bottone in Google Maps. Quindi hai tanti problemi tra identità, tra crisi del genere. Poi non è che stai lì, cambi colore al bottone Google Maps, ogni tre secondi dicono, cambiato team, cambiato quest'altro, devi fare quest'altro, cambi progetto, cambi quest'altro. Ho resistito 7 anni e mezzo, pure troppi per come sono fatto. E così via, quindi ogni volta quello che mi fa cambiare è il fatto, il dolore, cioè dovrei essere più intenzionale e cambiare prima, e a questo giro l'ho fatto, ma spesso era del tipo, resisto finché ce la faccio, perché mi dicono che è una cosa che molti altri ambiscono, tutti ambiscono a lavorare in videogiochi, tutti ambiscono a lavorare in ricerca, tutti ambiscono a lavorare in Google, quindi sarei un sputerei su in un piatto se me ne andassi prima, però poi a un certo punto arriva il dolore più alto e devo andare via, e così via. A questo quest'ultimo cambiamento l'ho fatto un po' più intenzionale, cioè era tanta l'attrazione verso qualcosa di diverso, più che il dolore verso la situazione corrente, e quindi mi sono licenziato e ho messo in piedi una mia azienda personale, una limited, tipo una SRL, immaginate, per connettere un po' tutte le attività che faccio, le consulenze, le pubblicità su YouTube, su Twitch, le affiliate, questa roba qua, una SRL personale, e poi è nata questa idea di startup, e quindi è un'altra cosa che ho in questo momento.
Ora, a breve infatti vogliamo anche toccare il discorso delle startup. Prima di arrivare a quello, diciamo, la domanda è relativa proprio a Google. Diciamo che spesso uno idealizza Google e dice, ok, vado lì per imparare un sacco di nuove cose, per mettermi alla prova con altri. E non so se anche questo è stato per te, nonostante che hai avuto il periodo del devo cambiare soltanto un colore a qualcosa, ma ti sei sentito migliorato dopo essere uscito da lì? O comunque...
Sentito migliorato sicuramente sì, adesso ho una visione molto più ampia, però ho perso profondità, nel senso che io prima di Google mi sentivo super esperto in poche cose, ma mi sentivo tra i più grandi esperti al mondo di C++ ad esempio. Poi entri in Google e ti rendi conto che ok, bravo, sai fare un linguaggio, pacca sulle spalle, a noi serve che ogni 3 mesi cambi tool di programmazione, quindi devi sempre stare su cose nuove, che è frustrante, devi essere bravo a imparare rapidamente una cosa nuova che è utile per la corporation, ma è devastante per la psiche. Cioè noi umani, almeno io, a me piace imparare cose nuove, ma a un certo punto piace anche mettermi lì e usare le conoscenze che ho, se no stai sempre saltando su una cosa nuova. Quindi in realtà adesso mi sento che ho zero profondità, cioè sono poco profondo su quasi tutto, però ho un'ampiezza larghissima che può andare bene per certi tipi di professioni. E così via. Vorrei recuperare un po' di profondità, cioè nel senso che adesso mi metto a studiare Solidity e divento il più bravo al mondo, che sono pure competitivo, e questo qui quindi c'era che... Però è ovvio che se adesso mi confronto con qualcuno che col me stesso di 10 anni fa di pre-Google, mi rendo conto che ero molto più cieco, ero molto più blind, avevo i paraocchi. Adesso ho tolto i paraocchi, ho visto che il mondo è infinito, però almeno sono consapevole.
E il cambio di team, hai detto prima che sei passato anche nel team di machine learning, ti faceva bene? Sentivi del... cioè ti sembrava di prendere una boccata d'aria?
In oppure... Google, intendi?
Sì.
Ok, no, in Google non sono mai stato nel team di machine learning. Okay. In Google ho passato 4 team, Google Maps, Google Shopping, stavo in Shopping in ranking ma non era machine learning.
Okay.
Poi ho fatto YouTube, allora dopo un anno e mezzo, quasi 2 anni in YouTube, e poi l'ultimo Google Cloud. E sì, il cambio team, in teoria ogni cambio ha una sua storia. Il primo cambio era veramente per prendere una boccata d'aria, il secondo era per scrivere codice perché mi stavo devastando in Shopping a non scrivere codice, e l'ultimo era disperazione, nel senso dico, piuttosto che fare rage quit a ottobre, visto che a dicembre arriva il bonus, tentiamo in un altro team. È stato l'ultimo team, arrivato a gennaio ho preso il bonus, ho fatto bene, me ne vado, ciao, e quindi a marzo ho finito di lavorare. Quindi ogni cambiamento ha una sua piccola storia, alcuni fatti per entusiasmo, altri fatti per disperazione, così via.
Giusto una curiosità sul cambio team, è un qualcosa che è voluto da te o è imposto dal manager, dall'azienda?
No, in genere in Google tu come impiegato hai pieno potere, nel senso che tu se vuoi cambi team, se ti prendono. cioè immagina che ogni team è una piccola startup, tu può dipendere da te, perché se tu fai a fare i colloqui con l'altra piccola startup e ti prendono, se sei assunto, se quelli hanno posto, hanno un headcount e ti vogliono prendere, ti prendono. Qualche volta è imposto dall'alto, nel senso che se il tuo team viene smantellato o se il director dice ma non la, ho 50 persone sotto, devo tenerne solo 30, questi tre team li smantelliamo, ragazzi, cercatevi un altro team o se no siete fuori. Funziona così in genere, se ti smantellano il team hai 2-3 mesi per trovarti un team o se no te ne vai a casa. Se invece sei tu che cambi intenzionalmente, sei tu che vai a cercarti un team, c'è un LinkedIn interno dentro Google in cui la gente posta, i team postano i job offer e tu applichi, fai i colloqui, fai anche i colloqui per cambiare team. Questo è molto sano, trovo che sia fantastico, è veramente mette l'impiegato al centro, cioè sei tu l'autore della tua carriera, se decidi di appoggiarti e stai 10 anni in un team, magari stagni, non cresci più, così via.
E come ha anticipato Alessandro, volevamo toccare anche un po' l'argomento startup, e dato che tu hai lavorato in una grande azienda e poi sei passato a fare startup, secondo te questo percorso è un percorso, diciamo, ideale? Perché comunque hai acquisito la capacità già di lavorare e poi credito al tuo startup, o sarebbe in qualche modo anche valida, diciamo, anche all'opposto, cioè fare prima la startup e poi eventualmente andare
credo,
in grande azienda?
Ah, io premessa, io sono uno startupper del discount, sono startupper dell'Eurospin, nel senso che al momento sto toccando proprio, allora, la nostra startup è particolare. Siamo tre persone, siamo tre co-founder, di cui io ed un mio amico software engineer, entrambi con una carriera molto bella e molto grande, siamo i tecnici e siamo proprietari al 5% ciascuno. Il 90% ce l'ha il nostro terzo amico, investitore, con una valanga di soldi, non cerchiamo capitali, e lui si occupa di tutta la parte del burocrazia, cioè lui ha già gente che ci fa, cioè noi siamo solo tecnici, fai finta che sono tipo un co-CTO. Ok, quindi ho anche delle share, ho 5% di quote, se questa cosa va sulla to the moon ho un pacco di soldi, però non mi reputo un granché, cioè non sono uno startupper classico di quelli che si mettono assieme 40 ore, sto dedicando anche poche ore alla startup, dovrei dedicarne di più, quindi sono un caso un po' particolare, in realtà sono quasi un impiegato, ho una paga oraria alta e ho percentuale di quote, però secondo me... Per quello che so, per quello che vedo anche attorno a me, l'età media degli startup, dei founder di successo si è molto alzata nel tempo. Se 30 anni fa, 20 anni fa erano i 18enni chiusi in camera, ad oggi le startup di successo in genere i founder sono un po' più in là, non tantissimo, però non sono più alle prime armi. Oggi è difficile che il ragazzino 18enne esce da droppa il college e fonda un'altra grande azienda. Quindi io, secondo me è molto più saggio fare un po' di carriera a chiunque, per questo io il percorso che spesso porto come pattern ideale è ti prendi, ti fai, ambisce ad entrare in Google o Amazon o quelle lì, e lì eviti di stagnarci dentro, dopo 2-3 anni capisci o fa per te o se non fa per te, prendi quelle conoscenze e lancia la tua idea, così via. O joina una startup late stage, secondo me, quello è, al momento, in questo momento qua, è il pattern che 4-5 ex colleghi stanno facendo. Piuttosto che stare in Google e guadagnare tanto, cerco una startup che sta per andare in IPO, mi faccio dare un pacco di options, e se all'IPO fa 5 per, ho fatto milioni e ciao. Quindi fondare la startup sulla propria idea è una roba che il diciottenne sogna, come ai miei tempi il diciottenne sognava di fondare una rock band o di giocare a calcio, che ok, è simpatico, ma quasi tutte falliscono miseramente, quindi è meglio che fatevi l'esperienza, andate a lavorare in una grande azienda e a 30 anni magari hai i numeri per avere più possibilità di aver successo. Anche perché se a 28 anni hai fatto 3 anni in Google e poi dopo provi una startup per 2 anni e va male, a 30 anni comunque sei pieno di gente che ti offre un ruolo fighissimo ovunque. Se tu invece a 22 anni ti lauri e tenti fare una startup che nessuno conoscerà mai l'esistenza, hai solo perso 2 anni, nessuno poi ti offrirà il lavoro dei tuoi sogni dopo. Quindi io straconsiglio di farsi 2-3 anni, almeno 2-3 anni in qualche azienda super figa e poi dopo startup.
La tua startup di cosa si occupa? Cosa fate?
La nostra startup si occupa di... siamo nel mondo blockchain e la nostra mission è riscrivere il concetto di NFT. Siamo nel mondo NFT. Poi ancora tante cose non le posso comunicare, ovviamente, mm-hmm. però stiamo, vogliamo, lavoriamo nell'ambito NFT, ma non per creare una collection, fare un marketplace e vendere monnezza, ma vogliamo immaginare come, secondo noi, il concetto di NFT è qualcosa che al momento associamo a collectible e arte, JPEG di merda, ma secondo noi domani NFT saranno anche i certificati, saranno le carte d'identità, le lauree, sono delle cose che potranno circolare su NFT che adesso ancora non abbiamo idea, e vogliamo partecipare a dire la nostra e a ipotizzare come ci saranno fra 5 anni.
Ok, curiosità, siete su Ethereum, siete su altro adesso oppure?
Allora, al momento cerchiamo gente, il nostro prima idea, siamo ancora in fase di white paper, di scrivere il nostro white paper e tirare giù le idee, visto che il nostro finanziatore comunque è uno che è dentro il mondo blockchain da sempre, e non è Satoshi Nakamoto, ma secondo me è il cugino, secondo me, lui ha delle idee che cerchiamo di integrare, e al momento stiamo ipotizzando di partire con Cosmos SDK, con Cosmos, come però farci la nostra ecosistema. Sicuramente Ethereum in qualche modo, diciamo che EVM in qualche modo rientrerà nel progetto.
Okay.
Sicuramente in qualche modo o una parachain di qualche tipo, oppure comunque sicuramente, anche perché cerchiamo sviluppatori Cosmos, non esiste nessuno che sappia scrivere codice in Go e in Cosmos SDK. Tutti sono tutti esperti di Solidity in qualche modo.
Capito. Mm.
Abbiamo parlato della tua carriera, abbiamo detto che sei stato hai lavorato sia nell'ambito, diciamo, della ricerca, sia in ambito in aziende come Google, sei poi tornato di nuovo a fare ricerca, e quindi hai approvato sia l'approccio poi di ricerca in accademia, sia quello in industria, e sia all'estero che in Italia. Ci dici un po' quali sono le differenze che hai notato tu tra l'approccio in Italia, tra l'approccio all'estero e tra l'approccio in industria e tra l'approccio in accademia, insomma.
Oh, rischio di aver troppi pochi sample per estrarre dei pattern. Ovviamente sono passato da Italia a lavorare per aziende piccole, ha messo il piede fuori dall'Italia per andare nella nazione più ricca del mondo a lavorare per l'azienda più grande e più figa del mondo, quindi l'approccio è diverso, ma quanto di questo è dovuto all'Italia, quanto è dovuto a Google, ad esempio. Mm-hmm. Però provo a dirla mia, ma non è basata su grandi dati scientifici. Google, l'azienda americana, più che sto in Svizzera, ma l'azienda americana, ha un approccio al lavoro. La più grande differenza, secondo me, è il fatto che in Italia sembra che l'azienda ti stia elargendo il lavoro. Cioè, il lavoro in Italia è l'azienda, che è un rapporto non simmetrico, e ti concede di lavorare per loro, quindi stai zitto, non far cose che potrebbero disturbare l'azienda. Approccio big tech è del tipo: noi azienda siamo gli affamati e voi talenti siete un po' più scarsi, quindi facciamo un bell'accordo, cerchiamo di tenerci buoni l'un con l'altro. Quindi tu in big tech non temi l'azienda non ti sta elargendo, ti rompe le scatole, vado a quell'altra azienda perché mi prende quell'altra. Però magari, ecco, è molto relativo a ambiente americano, big tech, che è oggettivamente un mondo in cui c'è molta più offerta di lavoro che domanda. O il contrario, sbaglio sempre, com'è, offerta e domanda? c'è molte più aziende affamate di talenti che gente talentuosa.
E tu immagini di rimanere in Svizzera per tutta la tua vita o hai mai valutato di poter tornare in Italia?
No, siamo sempre con le valigie pronte, nel senso che non c'è mai stato un momento in cui ho detto sto qui tutta la vita. Qui mi piace, è molto bello, però è veramente molto caro. Quindi essenzialmente è una questione puramente economica, direi. Nel senso, io adesso il lavoro che faccio posso farlo veramente da qualunque parte del mondo, e se facessi quello che sto facendo vivendo in Italia, lo potrei fare veramente azzerando i problemi economici del tutto. Già anche tornassi in Italia e non facessi niente, per i prossimi 30 anni avremo soldi a sufficienza, anche se gli investimenti rendono zero. Invece qui in Svizzera devi dimezzare, se non di meno. Quindi tornare in Italia leverebbe ogni forma di problema economico dalla mia testa, mentre invece in Svizzera continuo a dire, però questo mese che sto startuppando le cose, le entrate saranno più basse delle uscite e questa cosa mi dà un po' d'agitazione. Quindi l'aspetto economico è importante. Poi c'è il fatto che da una parte qui in Svizzera abbiamo avuto una curva di innamoramento particolare. Fino a 2 anni fa eravamo super innamorati della Svizzera. Adesso molti nostri amici si stanno spostando, quindi ci rendiamo conto che qui gli affetti sono molto... Questo è un posto di passaggio. Cioè, qui a Zurigo la gente viene, lavora, fa soldi, poi se ne va. E quindi ci fa perdere un po' di radici. D'altro canto però, come vedete, ogni cosa è molto complicata. D'altro canto però, torniamo in Italia, ogni volta chiamo adesso, vado fra un'ora, mi danno già le medicine, fanno tutto, torno a casa e fra una settimana arriva il bill da pagare. In Italia com'è il percorso? Prima chiamare il mio medico di famiglia, poi andare al CUP a pagare il cedolino, poi tornare a prendere appuntamento per 3 mesi dopo. Hai alcuni aspetti che non so se sarei in grado di vivere in Italia, quindi domanda complicata. Credo che se il patrimonio e le attività cresceranno ulteriormente, possiamo permetterci di stare qua in Svizzera per sempre, se ci va, se no potremmo tornare in Italia. Però siamo aperti a queste due opzioni, tutte le altre le abbiamo un po' tolte. Abbiamo anche pensato a Portogallo, Francia del Sud, posti un po' mediterranei, però in realtà dove vado? 45 anni in Portogallo, ho 3 figli, che ci vado a fare? Cioè, non conosco nessuno. Non è più l'età per pensare a qualcos'altro.
Domanda finale. Noi vediamo 2 mega librerie, una piena di giochi da tavolo, una piena di libri. Ci consigli un libro e un gioco da tavolo?
Oh mio Dio, un libro in che ambito? Difficile. Guarda,
quello che preferisci, qualsiasi ambito. Il primo che ti viene in mente che ti è piaciuto.
Oh, che difficoltà. Uno dei libri più influenti degli ultimi anni è Tools of Titans di Tim Ferriss. Però adesso non vorrei che fosse stato il mio miglior libro. Però degli ultimi anni uno tra i più influenti è stato Tools of Titans di Tim Ferriss. E gioco a tavolo, sto in fissa con Terraforming Mars ultimamente. Per cui Terraforming Mars tutta la vita.
Bene. Pensavo dicessi un'eterna ghirlanda brillante.
Quale? No, non lo conosco.
Un'eterna ghirlanda brillante.
God of Lesherbach. Esatto. Sì. L'ho letto troppi anni fa. Non l'ho apprezzato, dovrei rileggerlo. Però...
Sei la prima persona che ci dice che non l'ho apprezzato e mi sento meno solo.
Non è che non l'ho apprezzato, è bello, per carità, però forse non l'ho capito fino in fondo. Cioè, non l'ho saputo apprezzare 15 anni fa, l'ho letto, tipo stavo all'università. Non avevo gli strumenti intellettuali, forse adesso lo apprezzerei di più.
Quindi siamo arrivati alla fine dell'intervista, come ti ha anticipato Eugenio. Ti ringraziamo ancora per questa piacevole chiacchierata, è stato molto, molto interessante. Quindi grazie ancora per la tua disponibilità e grazie a voi che avete ascoltato la puntata. Ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.
Ciao. Ciao a tutti.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!